grazie a Paolo che ha spiegato anche un po' il senso di insomma, il nostro lavoro è portato avanti grazie anche al contributo nostro, quindi a questo tipo di approfondimenti. Abbiamo già 4 interventi prenotati, io andrei con questi e poi chiudiamo. Marco.
Salve, io le volevo chiedere, diciamo, 3-4 cose veloci. La prima cosa, io una volta sono andato a Londra, ho visitato velocemente questa città e ho visto che una cosa che mi ha colpito è proprio la questione è proprio l'organizzazione urbanistica, cioè dal centro che tu vedi queste bellissime piccole casette inglesi, tipiche inglesi, poi vedi questi grattacieli costruiti in un modo completamente disordinato. E la prima cosa che mi sono chiesto è: ma cosa c'entra una casetta classica inglese con questi grattacieli, diciamo, postmoderno? E questa è la mia prima domanda, nel senso, cioè, c'è proprio quasi una disorganizzazione anche nella costruzione delle città. Cioè, mi sembra che l'importante sia costruire cose, poi sì, va bene, ma l'importante è costruire su grattacieli, poi vediamo un po' cosa farne, no? Seconda cosa, io credo che sia importante armonizzare, no? Cosa anche Confucio lo insegnava, armonizzare. Secondo me qua a Milano comunque si è fatto un buon lavoro, nel senso che io non sono un fan dei grattacieli, però devo dire che sono stati costruiti in una zona comunque che era diciamo abbandonata così e l'ha rivalutata, e questo secondo me è buono, cioè ci vuole il giusto equilibrio, non bisogna né essere secondo me troppo conservatori ma né essere neanche troppo postmodernisti, ecco. Terza cosa, invece, sempre in riferimento a Milano, è su come si vedono anche determinate cose, no? Cioè, secondo me al giorno d'oggi si analizzano gli investimenti, le opere, le infrastrutture con dei paradigmi che sembra che siano quasi inviolabili. Cioè, ho come l'impressione che ci sono dei paradigmi economici, architettonici, che dicono è così, punto e stop, e non possono essere messi in discussione perché lo diciamo noi, no? E quando uno prova magari a dire qualcosa, a dire ma guardate che secondo me questa cosa è sbagliata, non c'è quasi la, come dire, l'intenzione di dire ascoltiamolo, forse non ha detto una cavolata, noi sappiamo queste leggi, abbiamo in mano queste leggi universali che nessuno può capire ed è giusto fare così. E poi un'ultima cosa che le chiedo è che comunque questa cultura architettonica, no, che si sta diffondendo ha un'origine precisa, e sono gli Stati Uniti d'America. Cioè, questo modo di costruire viene proprio da quella cultura lì, e io ho come l'impressione che non in tutti gli stati europei, non in tutti i popoli del mondo, perché molti ci tengono a tenere le proprie tradizioni, abbiano non solo l'obiettivo di distruggere, fare piazza pulita di tutte le bellezze delle architetture dei popoli, che sono un patrimonio culturale, perché è bello vedere, a mio avviso, una città italiana, poi andare a vedere com'è una città tedesca, è il bello della diversità che si manifesta anche nell'architettura. E ultimissima cosa, che è un po' una mezza battuta, sono andato a vedere il Bosco Verticale a Milano, che l'hanno spacciata per una cosa così innovativa. Io l'ho guardato bene, sono andato sotto, poi sono tornato a casa, io abito in un piccolo condominio in provincia di Como, guardo il condominio da lontano e vedo i balconi del mio condominio con le piante, mi sono detto questo qua è il Bosco Verticale, non è che sia proprio diverso, è diversissimo. Cioè, alla fine non è che c'era tutta questa diversità, no, in quello che si problema, è anche secondo me un problema di come si fa marketing su determinate cose e su come si fa vedere la gente. Se uno poi fa un paragone e dice ma tutto sto bosco verticale non è che mi sembra molto diverso, sì, le piante sono un po' più grandi, ma il concetto di base è lo stesso.
Sì, casa mia c'era, adesso un po' meno, c'era la giungla verticale proprio. Vincenzo, penso proprio fiorire di piante, alberi di ogni genere.
Stefano, volevo ringraziarti ovviamente anch'io, perché vorrei avere l'1% della tua cultura. Allora, due considerazioni, che sono due battute personali, poi proviamo a dire qualcosa. Allora, la prima è che, oltre ad occuparmi di economia, mi occupo di big data in Cattolica, all'Università Cattolica, e mi è dato dei suggerimenti, devo dire, per modificare i database su cui io mi occupo, di database che hanno a che fare con il cinema e la televisione, tipo Infinity, Netflix, questi qui, e questi algoritmi ragionano su dei parametri, su dei database e dove noi mettiamo tanti parametri, e quindi gli algoritmi ragionano. In merito alla distopia e all'ambiente distopico, noi attualmente abbiamo futuro distopico, città, futuro distopico, eccetera, però adesso metterò anche presente o passato recente distopico dopo la tua lezione, perché quindi faremo ragionare gli algoritmi in modo diverso. Esatto. Allora, la seconda è una constatazione, cioè a Milano, per esempio, sta succedendo nelle zone semicentrali, fra le varie cose che stanno succedendo, sta succedendo questo, cioè che neanche la classe borghese riesce a conservare la propria casa, cioè sostanzialmente è successo questo: in seguito ad un principio di acculturamento, la classe acculturata milanese, la media borghesia, si è comprata la casa in Porta Venezia, Piazza del Risorgimento, eccetera. Poi i figli hanno studiato, però non hanno, magari hanno anche dei master, però o sono dovuti andare all'estero, oppure quelli che sono rimasti non hanno trovato un posto remunerato economicamente per poter ristrutturare la casa in centro. Allora cosa sta succedendo? Che queste case vengono vendute a fondi di investimento cinesi, americani, eccetera. Quindi piano piano la classe borghese milanese sta diventando la classe borghese, che ne so, di Treviglio, non so, adesso anche delle mie zone, io abito nel Lecchese, eccetera, lasciando lo spazio alle poi metropoli, ok? Allora, provo a dirti qual è secondo me la causa di tutto. Allora, la causa è, io non sono antiliberista, però è Adam Smith e poi Ricardo, cioè cosa succede da un punto di vista culturale con Adam Smith? Sostanzialmente la parte soggettiva, le emozioni, le relazioni delle persone che entravano nell'economia vengono tolte, e quindi quella che era il borgo, l'oggettivizzazione, la casa di soggettività, con Adam Smith si dice ok, basta, abbiamo vissuto guerre, conflitti, basta con queste emozioni, eccetera, semplifichiamo e oggettivizziamo. Questo è il paradigma, economico di base della cultura occidentale di fatto, e tutto viene semplificato in un, potremmo dire, piano cartesiano, dove c'è un prezzo e c'è una quantità. Ora, con riferimento al discorso siriano, ma in generale a tutto il Medio Oriente, c'è stato un problema con la nazionalizzazione in realtà delle compagnie petrolifere di trovare un riferimento culturale. E si sono improvvisamente trovati un sacco di soldi, e che paradigma adotto? Allora, io quei soldi mando nei college inglesi i miei figli, quindi gli sceicchi, eccetera, quindi il paradigma è maggiore concentrazione di ricchezza, perché applico questo modello, quindi importo questa cultura occidentale, che ovviamente va a distruggere quella cultura relazionale, religiosa, culturale del souk a cui accennavi prima. Allora, questa cultura è basata su un modello prezzo-quantità, cioè mentre prima la città era legata ad un discorso di bene pubblico, oggi ancora di più, e negli ultimi decenni e secoli, soprattutto poi con la caduta del muro di Berlino, e la finanziarizzazione dell'economia, adesso è un discorso un po' troppo lungo, però cerco di semplificarlo, Quello che conta, che cos'è? È il reddito. Quindi, che cos'è la qualità della vita? Non è più un bene pubblico, ma è un bene privato che io posso acquistare con il reddito. Quindi, che cos'è il concetto in termini di comunicazione oggi la qualità della vita? È il lusso. Ok, quindi se io ho il lusso, perché? Perché è facile in un modello economico trasformare un qualcosa che ha tante variabili complesse in qualcosa prezzo-quantità. Io tanto più ho soldi e tanto più quindi posso ovviamente comprare anche a prezzi elevati. Quindi secondo me, ecco, questo era il terzo punto che volevo toccare, che è un po' l'origine di tutti i mali, cioè quella cultura del suk, ok, contro, diciamo, le idee di partenza dell'economia, quindi la sua totale oggettivizzazione. Togliamo le relazioni fra le persone e basta, cioè perché dobbiamo essere così complessi? Allora, volevo dire una quarta cosa. Allora, in termini politici, in termini politici negli anni 80, e devo dire anche con quella che si chiama la cosiddetta Seconda Repubblica, al di là i governi Prodi, anche, ma anche Berlusconi, avevano tentato di portare avanti la politica estera italiana, che era quella di diventare leader nel Mediterraneo sostanzialmente, e quindi di portare, diciamo, di lavorare sul fronte non neanche politico ma proprio culturale, dove noi in qualche modo potevamo esprimere esprimere questa leadership in quanto padri, diciamo, della cultura romana sostanzialmente. Purtroppo, e questa è una battaglia forse che abbiamo perso a livello di politica internazionale, oppure forse anche in Europa. Adesso io non ero a favore di Gheddafi, eccetera, però tutto quello che è successo nel Mediterraneo ovviamente ha fatto cadere, destabilizzare la politica, e quindi ha reso innocua forse l'unica visione politica che c'era nel Mediterraneo, che era quella italiana, e che è diventata poi purtroppo quella francese / inglese sostanzialmente. Quindi volevo chiederti, ecco, su questo aspetto un tuo commento. E niente, vabbè, avrei appunto la quarta cosa, ma lascerei perdere, insomma. Ah, la quinta.
Sì, si parla Antonio. Antonio. Sì, l'ambiente ci condiziona. Se uno si affaccia sul mare e lo osserva per un po', impara subito una cosa: che gli può arrivare addosso qualsiasi cosa, anche la più inaspettata. Quindi anche questo condiziona, no, il nostro atteggiamento politico. Ecco, quindi se uno ha questa idea, comincia già di suo a diventare meno egemonico e più tollerante. Questa è la mia personale impressione. Prego.
Tonio Caputo, abbiamo lo stesso cognome. Sono qui non per fare domande, ma per fare intanto i complimenti al Circolo Dossetti per il calendario di attività, soprattutto per questa lezione che a me interessa particolarmente. Hanno fatto 1200 chilometri appositamente per sentire, diciamo, parlare il professor Serafini, che ringrazio qui per avermi chiarito alcune cose sul mio studio particolare che ho fatto. Apprezzare l'intervento di Paolo Masciocchi, che ha posto l'accento sulla necessità di rinnovare, di trovare un nuovo modo di fare politica, urbanistica, economia, sociologia insieme, perché il problema è proprio questo. Avendo studiato anche storia dell'architettura, quando nel primo piano casa di Fanfani, gli architetti che poi mettono in pratica le idee, gli indirizzi politici, concepirono queste grandi stecche di case popolari, le chiamavano ancora case popolari, in questa tipologia tutto sommato un po' vernacolare, che andò bene per un po' di tempo, ma poi le generazioni successive che si sono succedute, ovviamente cambiando usi e costumi, si sentivano un po' strette. Nel decennio successivo, adesso veniamo a distanza di 20 anni quasi, ci spostiamo a Palermo, quartiere Zen. Allora, ecco l'importanza della battaglia della casa e della battaglia del linguaggio. Quartiere Zen non si chiama così perché c'era un invito a fare meditazione e a spostarsi su temi anche alti. Zen significa zona espansione nord, cioè è un trucco, un cavallo di Troia utilizzato ad arte, e qui mi dispiace, ma il professor Gregotti, l'architetto Gregotti, si è, come dire, insomma, ha voluto usare questo acronimo, però non è così alto come significato. Quindi l'importanza del linguaggio, prima ancora di come metto il mattone, è fondamentale nell'architettura e nell'urbanistica, perché ci condiziona. Noi veniamo da una terra di frontiera, e dove da quando è stata riscoperta la pizzica si è trasformata in terra per turisti, però noi abbiamo dei problemi gravissimi di un tessuto industriale che è crollato, e un'invasione turistica assurda con periferie e centri che stanno cominciando a diventare tutti uguali, campagne abbandonate perché la Xylella poi ha fatto il resto, Taranto che ha i suoi problemi, ma è come se non fosse accaduto nulla. Voglio dire, questo e concludo, la Regione Puglia negli ultimi 3 anni ha fatto delle interessanti leggi di tutela anche del territorio, ha fatto una legge sulla partecipazione dei cittadini all'attività politica e va benissimo, ha fatto una legge sulla rigenerazione dei suoli e sul consumo, rigenerazione urbana e riduzione del consumo del suolo, una delle regioni, soprattutto anche la nostra città, la nostra zona, il consumo è molto alto, proprio perché negli ultimi anni c'è stato questo vendere il territorio per le esigenze del turismo, la nuova economia. Ha fatto di recente, l'ultima, anzi in corsa di approvazione, in fase di approvazione, una legge, per volontà della professoressa architetto Angela Barbanetti, che è molto attenta, una legge sulla bellezza del territorio. E qui veniamo all'importanza del linguaggio, quindi la battaglia per la casa e la battaglia per il linguaggio, perché recuperare i valori e tutelare la bellezza del paesaggio, prima ancora dell'architettura, è importantissimo per gestire, secondo me, poi lei mi dirà se è d'accordo, quello che è lo scenario futuro, secondo anche l'Organizzazione Mondiale, quello che ci dice che nel 2050 il 75% della popolazione si trasferirà in città. Ma allora cosa succederà? Succederà un conflitto fra la città verticale e quello che resta della città, del territorio orizzontale. Quindi è proprio su quello che noi dobbiamo intervenire per mediare e, come dire, gestire queste trasformazioni, questo continuo cambiamento, spostamento di energie inevitabile che ci sarà, l'attrazione della città dalla campagna e viceversa, chi poi abbandona la città per andare a vivere in campagna perché poi a un certo punto non ce la fa più. Quindi se siamo consapevoli di questo continuo alternarsi, un po' nella filosofia taoista dell'alternanza degli elementi, forse una soluzione la troviamo. Grazie.
Lorenzo, l'ultimo intervento.
Troppo tardi.
Va bene. Allora passiamo direttamente alle conclusioni.